Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 31 gennaio del 2026. Devo pensare che l'aria di montagna mi ha caricato a pallettoni. Stefania Busiol, la prima ad arrivare, buongiorno a te, a Ug, a tutti quanti i commensali. Vi dico perché mi ha caricato a pallettoni, perché la prima notizia oggi del Corriere della Sera e di altri giornali, non di tutti, centrodestra un po' se ne fotte, è l'apertura del cosiddetto anno giudiziario, e cioè gli ermellini sintetici, perché oggi l'ermellino per carità non può che essere sintetico, se no ti arrivano dentro quelli di gli ambientalisti che gli stessi magistrati si occupano le strade, non vogliono condannare né reprimere. Gli Ermellini, oggi il capo degli Ermellini ha detto nell'inaugurazione dell'anno giudiziario: l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione restino l'effettiva indipendenza e autonomia della giurisdizione restino il caposaldo del sistema costituzionale. Il procuratore generale della Cassazione è andato ancora più forte, dando un messaggio rispetto alla riforma dell'ordine che sta facendo, del sistema dell'ordine giurisdizionale che sta facendo, che si sta realizzando con questo referendum che si terrà a marzo, sono andati anche oltre e questa cosa l'hanno fatta davanti al Presidente della Repubblica, che è Presidente del CSM e alle più alte cariche dello Stato. Allora, se questi signori hanno la possibilità di utilizzare un organismo e un evento pubblico che si dovrebbe occupare di altro, Marco Cristoforetti, grazie per la tua donazione, il Ministro della Giustizia Nordio doveva stare zitto. Nordio, taci e acconsenti, non ti è permesso di poter ripetere. Cioè, i magistrati possono dire che con questa riforma c'è il rischio dell'autonomia dei magistrati e il capo della giustizia in Italia avrebbe dovuto stare zitto, sarebbe dovuto stare zitto. Questa è la logica dei giornali. Buongiorno a te. Perché giustizia scintille tra toghe e governo? No, il titolo è Le toghe attaccano il governo in una vicenda istituzionale, fottendosi dei criteri istituzionali. Le toghe parlano del problema dell'immigrazione in Italia, le toghe parlano del problema della legittima difesa in Italia, le toghe parlano dei carceri sovraffollati, colpa anche di questo governo, nel senso che il governo non è che si sta occupando di rendere la carcerazione italiana più normale rispetto agli standard internazionali. No, i magistrati nell'inaugurazione dell'ordine dell'anno giudiziario si occupano dei cazzetti loro, cioè del fatto che il Consiglio Superiore della Magistratura, secondo un referendum che è stato approvato dalla maggioranza larghissima del Parlamento e che ora è sottoposto al vaglio dei cittadini, potrebbe, per esempio, il CSM essere organizzato attraverso una selezione fatta con il sorteggio, cosa che alcuni magistrati avevano proposto nel passato, cosa che alcuni politici di sinistra avevano proposto nel passato, ma oggi, siccome viene fatta, questi usano l'anno giudiziario, l'inaugurazione di ordine giudiziario per rompere i coglioni a una riforma che dovrebbe essere volontà del popolo a proposito della separazione tra i diversi ordini. Loro si occupano a gamba tesa di questa riforma e se Nordio si permette di rispondere l'idea di sottoporre la magistratura al potere esecutivo è una grossolana alterazione della verità, apriti cielo. Apriti cielo. Cioè, questo è il concetto. Il concetto è che noi dobbiamo pensare che quello che ha votato il Parlamento a larga maggioranza, quello che verranno chiamati i cittadini a votare in un referendum, tutte queste cose in realtà non hanno peso perché l'ermellino decide che in questa maniera si viola la Costituzione. Peraltro, i magistrati sanno perfettamente che non si viola assolutamente nulla perché se no questa cosa di violazione della Costituzione l'avrebbe il loro massimo rappresentante che era lì all'anno giudiziario, Mattarella, non l'avrebbe firmata. Chiaro? Niente. Quindi è vero, Nicoletta Zorra, le toghe tremano, ma il punto fondamentale è che se ci si permette di rispondere alle toghe, ti fanno un culo così le toghe e i giornali ti vanno appresso. Straordinario. Perché straordinario è anche il tono con cui i giornali oggi hanno ripreso la rivelazione di 3 milioni o 3.000, non mi ricordo, 3 milioni di file di Epstein, il pedofilo che si sarebbe suicidato in carcere e al suo suicidio non crede neanche la fata turchina, perché è incredibile. La storia del suo suicidio. Dovete sapere che Epstein, in realtà, questi file ce l'avevano sia l'amministrazione democratica di Biden, sia la ministra della giustizia nominata da Trump, repubblicana. Allora, la cosa che dice molto banalmente Rampini oggi. Guardate ragazzi, che se ci fossero stati dei documenti che avessero incasinato il signor Trump, li avrebbero già tirati fuori, e il fatto che sia citato è totalmente normale, posto che Trump era un mondano che negli anni 90 e 2000 viveva New York e che Epstein viveva esattamente in quel mondo. Quello che invece in questi 3 milioni di file emerge, è scandalosamente gossiparo, è il fatto che Bill Gates, il bravo papà di famiglia, il filantropo, quello che si occupa dei bambini in Africa, quello dei vaccini, quello che ci ha fatto due coglioni così sul wok e compagnia cantante, uno degli uomini più ricchi del mondo, si è preso la gonorrea, oppure si è preso la sifilide, non so quale malattia venerea sessuale si è presa il signore, oppure si è preso la candida, non vorrei essere così esplicito, però è esattamente il contenuto di una serie di mail tra lui ed Epstein, cioè tu che cosa dici ad Epstein? Oh, mi hai presentato quelle russe e mi hanno attaccato la malattia venerea. Ma questo, diciamo che passi pure, perché fa parte, insomma, del degrado dei rapporti tra questi miliardari, ma il punto è un altro, che non riesco a capire, questi si occupano di Trump e non si occupano di uno degli uomini più ricchi e più potenti degli Stati Uniti, che si chiama Bill Gates, non si occupano di Bill Clinton, non si occupano di Larry Summers, si cercano Trump e non lo trovano. E Bill Gates che cosa chiede ad Epstein? Senti, mi puoi per favore prescrivere o rimediare quegli antibiotici per combattere la malattia venerea, perché li voglio dare di nascosto a mia moglie Melinda. Scusatemi, cioè noi stiamo parlando di uno che va a dare e a somministrare di nascosto dei medicinali a sua moglie, perché evidentemente ha attaccato alla moglie le malattie venere che lui si è preso andando a trombare in giro con le russe che gli ha procurato Epstein. Ma insomma, se questa non si chiama una gigantesca figura di merda, se su questa cosa i giornali non insistono, se su questa cosa si fa il riferimento a 3200 possibili citazioni di Trump, citazione vuol dire c'era anche Trump, ho visto Trump, verrebbe Trump, eccetera, c'è anche Musk ovviamente che gli ha chiesto qual è la festa più selvaggia che avrebbe fatto Epstein ai Caraibi, perché lui si trovava ai Caraibi, the wild party, l'avrei potuto dire anch'io a un mio amico, a Francesco, a Giovanni, a Carletto, e ho detto Carlo, oh, mi dici per favore qual è un wild party che stai organizzando a Capri, che vengo, chissà che cazzo vuol dire. Un po' diverso è chiedere invece ad Epstein, senti, non è che mi rimedi per favore gli antibiotici che gli voglio dare di nascosto a mia moglie perché mi sono preso la sifilide e vorrei evitare che ne abbia conseguenze anche lei, o lei accorgendosi di star male capire che ha una malattia venerea che gli ho attaccato io andando a mignotte. Beh dai ragazzi, è una cosa pazzesca, pazzesca. E difatti la scorciatoia giudiziaria nei confronti di Trump, dice Rampini oggi sul Corriere della Sera, è decisamente spuntata. Dal punto di vista politico ci sono due o tre cose interessanti. La prima la tira fuori Verderami e parla di Vannacci che si sarebbe visto con l'aspirante Patek, devo dire non vedo persone più diverse una con l'altra. Intanto bisogna mandargli un reparto antisommossa al CSM, come fece Cossiga, il CSM ha oltrepassato tutto. Ma la cosa divertente è la seguente, è che Vannacci, secondo Verderami, si sarebbe visto con Renzi. Io penso che Renzi ha detto vediamoci a Vannacci, perché non posso pensare che sia avvenuto il contrario, perché il concetto, diciamo, stalinista dei due è se sei nemico del mio nemico, sei mio amico, e quindi entrambi sarebbero nemici della Meloni e giocherebbero insieme una partita per far cadere questo governo. Poi dopo io mi trovo Vannacci sulla Verità che fa un'intervista in cui dice un mio partito mai dire mai, e dice ancora in questa intervista io sono fedele soltanto ai miei valori. Sarà pure fedele soltanto ai suoi valori, ma se si mette con l'aspirante Patek per far cadere il primo governo di centrodestra che è stato liberamente eletto dai cittadini italiani in questa legislatura, beh insomma l'appeal di Vannacci mi sembra che è destinato a scomparire velocemente nei confronti dell'elettore di centrodestra. Quello di centrosinistra immagino che non possa tollerare il Vannacci pensiero, ma insomma lo vedremo ovviamente nelle prossime settimane, quando Vannacci deciderà di farsi il suo partitello e deciderà di capire se è antimeloniano e se su questa strada si trova come un Monti o come un Renzi o come un Draghi qualsiasi intento a trescare con tutti per far cadere questo governo. Lo staremo a vedere. Nel frattempo il Corriere della Sera con i suoi sondaggi dice che Fratelli d'Italia cresce al 29,4%, bene, Forza Italia all'8,7%, la Lega all'8%, PD al 21,8%, il Movimento 5 Stelle al 13,3%. Il partito di Calenda perde peso, il che forse vuol dire che gli elettori di Calenda non hanno molto gradito l'avvicinamento al centrodestra più strutturato che voleva fare in settimana, che ha annunciato in settimana con Forza Italia. Vi segnalo che però però il 46% mal contato che ha il centrodestra è una larghissima maggioranza che ancora dà la possibilità al centrodestra di considerarsi pienamente titolare, anche, voglio dire, non soltanto perché eletta, ma anche dal punto di vista simbolico di questo governo. Il 46%, anche mal contando PD e Movimento 5 Stelle, mettendo insieme, arrivano al 35. Insomma, poi devi mettere veramente tutte le frattaglie per arrivare a quel livello per cui è il centrodestra unito. Nel frattempo, ieri c'è stato un gran casino alla Camera per la presentazione di un convegno sulla reemigrazione, posizione più o meno accettabile anche dal centrodestra, ma la cosa incredibile è che c'è stata una gazzarra pazzesca, perché era presente anche Casa Bound, ci sono gli estremisti di destra, ci sono quelli che ci hanno, cioè la parte destra dei vannacciani di questo governo. Allora, in un Parlamento che ha visto convegni dedicati a comunisti, islamisti, fondamentalisti, ex brigatisti, insomma tutta sta gazzarra con Bella Ciao, perché Casa Bound insieme a degli altri destri estremi voglia presentare il loro progetto di remigrazione, mi sembra un po' fuori luogo, che peraltro non si è tenuto, perché loro sono molto bravi: quando la gazzara la mettono in piedi, l'allarme fascismo è sempre superiore agli allarmi concreti che oggi ci sono, che sono invece gli allarmi fondamentalisti che voi ben conoscete. Dal punto di vista economico succedono due cose fondamentali. La prima riguarda casa nostra: Standard & Poor's aumenta il giudizio, dà un giudizio positivo sull'Italia, l'outlook è sempre B+, quindi ci manca ancora una A che noi dovremmo assolutamente cercare di portarci a casa per diventare le reginette d'Europa nel miglioramento dei nostri rating, cioè del prezzo che dovremo pagare nel comprare titoli pubblici. Ma questo rating e queste promozioni ce ne sono state 8 negli ultimi 12 mesi, si deve dare atto al DHL Giorgetti su questo di aver fatto bene. Sull'economia abbiamo e ci abbiamo i nostri dubbi, anche se proprio ieri l'Istat fa una revisione della crescita economica del 2025 e la alza allo 0,7%. Tutti contenti? Manco per una ceppa. Lo 0,7% è una crescita ridicola, inferiore ad esempio a quella spagnola governata da un socialista incapace di avere una prospettiva liberale, quindi forse qualche esame di coscienza il governo nei prossimi 2 anni se lo dovrà fare, perché bravissimo sulla tenuta dei conti pubblici, diciamo ancora molta strada sulla microeconomia forse c'è. L'avrà. Una seconda questione di economia è fantastica. La nomina di Walsh, o come diavolo si chiama, l'avvocato diventato che diventerà presidente della Federal Reserve. Dovete sapere che questo Walsh, che diventa presidente della Federal Reserve, l'ho letto su Wall Street Journal, oggi ne parla in prima pagina, non è un trumpiano. Cioè Trump ha scelto uno che non è uno del popolo MAGA, tutt'altro. Come oggi ha detto molto bene Sunseri sulla Verità, è una colomba sui tassi, quindi potrebbe dar ragione a Trump nell'abbassare i tassi di interesse, ma con gli artigli, perché è uno, ad esempio, che nel passato criticò tutte le politiche della Federal Reserve di quantitative easing, cioè quelle politiche, ad esempio, adottate da Draghi o dalle banche centrali europee, di comprare titoli di Stato, che è esattamente quello che vorrebbe Trump. Cioè tu compri titoli di Stato, metti liquidità nel sistema economico e droghi artificialmente la crescita. Questo non è d'accordo su questa polemica. Lui vuole che la Fed si occupi del suo compito statutario, tenere bassa l'inflazione. La tenuta del debito, la crescita dell'economia dipendono da altre cose. Quindi è vero che nel passato si è detto favorevole alla riduzione dei tassi di interesse, cosa che vuole Trump, ma è un ortodosso Federal Reserve nominato da Trump. Quindi quando poi Trump lo trattiamo come un minus abens, converrebbe ricordarsi, sì, è stato citato nei file di Epstein, ma non parlava con Epstein come ha fatto Larry Summers chiedendogli consigli su come tradire sua moglie, non ha parlato con Epstein come ha fatto Bill Gates chiedendo consigli quali antibiotici usare per evitare di prendersi le malattie venere o curarle, no, è stato citato. E quando nomina qualcuno alla Federal Reserve, nomina una persona che è totalmente in linea alle caratteristiche che oggi la Federal Reserve vorrebbe. Ultima notazione, questa intervista a pagina intera di un regista che io non conosco, ma sono un totale ignorante, pare che sia uno straordinario regista, fenomenale, di opera lirica, tutta Europa ce lo invidia, Damiano Micheletto, sarà sicuramente uno straordinario regista, ma mi sembra che sulla domanda che il Corriere gli fa, si rivela per quello che è un fazioso, perché gli chiedono, ma insomma, questa vicenda della Venezia, che lei va a Venezia, alla Fenice, e che si sono messi quelli della Fenice alla Spilletta, e lui risponde, sta alla Venezia essere in grado di ricucire questa divisione e rappresentare un teatro unito. Ma come? Sta poveraccia è stata nominata, non ha fatto un cazzo, è andata a Pisa e l'hanno applaudita anche i logionisti, sta in Argentina e al teatro sono tutti pazzi di lei, è stata nominata, le hanno fatto un culo così, le hanno fatto gli scioperi, le hanno detto che è inadeguata, le hanno detto che è una pippa, le hanno detto che è soltanto lì per la destra, e il problema è lei che deve ricucire e non tutta questa cagnara di gente che l'ha fatta un culo così soltanto perché non è una di sinistra. Caro Micheletto, toc toc, forse l'ultima frase che dice deve evitare l'arroganza, evitare l'arroganza. Cioè, la Venezia che è stata zitta e buona deve evitare lei l'arroganza? Io non ho parole quando vedi una persona così faziosa che però ha quest'aria, no, del regista, quindi il problema sarebbe la Venezia, non tutti quelli che gli rompono i coglioni quando ancora non è arrivata là e non è neanche parlato. Lei deve evitare l'arroganza, noi l'arroganza non la evitiamo, e la Venezia sarà presente il 12 febbraio alla ripartenza e sentirete dalla sua viva voce questa straordinaria donna che abbiamo già la ripartenza avuta con una pièce fantastica con Pietrangelo Buttafuoco, sarà una delle ospiti che troverete nel programma della ripartenza. C'è ancora qualche biglietto perché nel frattempo ci sono persone che hanno disdetto, grazie a coloro che lasciano i loro posti a quelli che vorrebbero disperatamente venire alla ripartenza, quindi cari amici, no, non ci sarà Sgarbi, ci sarà la Venezia, sarà probabilmente intervistata dal mitico Andrea Ruggeri, faremo una grande giornata di approfondimento con imprenditori, uomini di cultura, e la Venezia sarà una di loro. Quindi io direi che l'arroganza di chi pretende che sia la Venezia a dover ricucire dopo che lo strappo li hanno fatto altri. Vi do appuntamento, come sempre, con la zuppa di domani, ciao.